per le imprese Etel Made in Italy, che alle 19 sarà in sala Conai A2 per l'incontro accettare la sfida del cambiamento per crescere. E iniziamo con le domande dei colleghi, ne abbiamo già alcune prenotate. Iniziamo con Davide Amato del quotidiano Meeting e a seguire Matteo Valerio del TG3 e a seguire Angelo Frigerio di alimentando.info e poi tutti quanti gli altri colleghi, grazie.
Buongiorno, mi sono adesso benvenuto al meeting. La domanda appunto riguarda appunto l'incontro che a breve a cui presiderà, partecipa, è dedicato appunto ai fattori, alla formazione, al lavoro e anche appunto ai temi appunto della transizione. La domanda appunto è se può darci qualche anticipazione del suo intervento che ascolteremo a breve. La ringrazio.
Io credo che le risorse umane siano il motore di ogni cosa e quindi sin dall'inizio di questo mandato di governo noi abbiamo cercato di incrementare la formazione, soprattutto per quanto riguarda le competenze che servono nella nuova società digitale, ecologica, nella nuova transizione industriale che dobbiamo affrontare e vincere. E per questo, tra l'altro, nel disegno di legge sul Made in Italy, un disegno di legge organico a 360 gradi, insieme a misure di natura anche finanziaria, come il Fondo Sovrano per il Sostegno Strategico alla Fiera del Made in Italy, vi sono diverse misure che riguardano la formazione e le competenze che servono alle filiere del Made in Italy. Tra l'altro, l'istituzione del liceo del Made in Italy, che mi auguro sia possibile istituire già nel prossimo autunno, con la prossima stagione scolastica, per formare nelle competenze che servono appunto al sistema produttivo italiano.
Sì, buongiorno Ministro. Oggi il suo collega Giorgetti ha molto insistito sulla necessità di sostenere le imprese in vista della manovra. Ci sono già delle proposte da parte del suo Ministero in questo senso che porterete al tavolo della legge di bilancio e crede che questa prospettiva possa in qualche modo intaccare il monte delle risorse destinate invece al taglio del cuneo fiscale?
Il taglio del cuneo fiscale, come ho detto più volte, è il modo migliore per sostenere il lavoro italiano, per incentivare il lavoro, perché noi dobbiamo assolutamente alzare la retribuzione dei salariati, soprattutto di chi oggi percepisce un salario, uno stipendio effettivamente troppo basso. E per farlo la via maestra è quello di rendere strutturale i due tagli al cuneo fiscale che abbiamo realizzato, il primo con la manovra economica dello scorso dicembre e il secondo, ancora più significativo, col decreto legge sul lavoro realizzato proprio il primo di maggio, nella giornata del lavoro. Noi dobbiamo puntare a rendere strutturali questi tagli e per questo servono le risorse nella legge finanziaria e poi semmai incrementarli ulteriormente fino a giungere in un progetto di legislatura a 5 punti di taglio di cuneo fiscale per tutti i lavoratori italiani, incentivando in questo modo anche il lavoro, perché il problema che noi abbiamo, e voi lo sapete, è che purtroppo esistono ancora in Italia, c'è chi dice oltre 2 milioni di giovani che non si formano, non studiano, non lavorano e non cercano lavoro. Per questo abbiamo bisogno di rendere più dignitoso e più retribuito il lavoro italiano e quello serve all'impresa, perché l'impresa deve essere in condizione, ci sono dei casi eclatanti anche in questa regione recenti, delle imprese che cercano lavoratori e non li trovano, che cercano lavoratori formati nelle competenze tipiche del maestro del Made in Italy e non li trovano. Per questo noi taglieremo il cuneo fiscale ed è uno dei più motivi forti che serve al rilancio del lavoro e dell'impresa italiana. aggiungo che nella manovra economica è mia intenzione presentare, d'intesa con gli altri ministri competenti con cui ne ho già parlato, due collegati alla manovra economica che sono il futuro del Paese. Un primo collegato alla manovra economica sull'economia dello spazio, sulla space economy. L'Italia, pur essendo ancora oggi una grande potenza spaziale, sostanzialmente la sesta potenza spaziale al mondo, con imprese grandi e piccole e un ecosistema molto competitivo a 360 gradi, l'Italia non ha ancora una legge sullo spazio, a differenza di altri paesi europei. E una legge sullo spazio oggi ancora più necessaria, perché sullo spazio ci andranno sempre di più anche i privati, partendo anche dall'Italia, la base aerospaziale che si progetta in Puglia e non solo. Nello spazio ormai ci sono tutti e nello spazio c'è l'economia del futuro. Sapete ieri l'incidente che è capitato a un vettore russo sullo spazio. Lo spazio, bene, noi siamo vocati allo spazio. Lo spazio è nato in Italia, l'aeronautica è nata in Italia e così via. Bene, noi faremo nella manovra economica un collegato che definirà le attività dell'uomo sullo spazio e questo ci permetterà di incrementare la nostra leadership in questo che è uno dei futuri del nostro Paese, sulla colonizzazione dello spazio. Il secondo collegato che sarà presentato nella manovra economica e che riguarda invece l'economia del mare. È stato istituito il Ministero del Mare, un Ministero di coordinamento delle altre attività. Il mare e lo spazio sono il futuro del nostro Paese. Il mare è stato anche il passato, ma può essere il futuro, perché l'economia del mare, che non è soltanto quella che voi ben conoscete qui nella Riviera di Rimini, cioè il turismo balneare, ma l'economia del mare ormai è l'energia, sono le materie prime nel sottosuolo del mare, sono le rinnovabili che si può realizzare grazie al mare, l'economia del mare ovviamente, il mondo della pesca, ma l'economia del mare è l'acquacultura, l'economia del mare è l'energia. Le due realtà che si svilupperanno sempre di più, le due forme di colonizzazione che l'uomo deve puntare nella sua visione di crescita dell'umanità, la colonizzazione dello spazio e la colonizzazione del mare sono italiani. E devono esserlo, e con questi due collegati alla manovra economica che saranno realizzati cioè nei mesi successivi, ma collegati alla manovra economica, noi apriremo due vie in maniera emblematica e significativa allo sviluppo dell'economia e quindi dell'Italia.
Buongiorno, buongiorno Ministro. Penso che anche l'alimentare sia uno degli asset fondamentali del nostro Paese, ma al di là di questo, trimestre anti-inflazione. In una intervista al sussidiario il dottor Muti di Centromarca ha detto a chiare lettere che la distribuzione ha un potere enorme ed abnorme. Ora, un'iniziativa come quella del trimestre anti-inflazione non rischia di dare più potere a chi ne ha già tanto?
Assolutamente no, dà più potere a chi ne ha meno, cioè al cittadino e al consumatore italiano, che ha bisogno che ci sia un sistema paese, un sistema Italia, che come in altri paesi europei lavori in maniera coesa e condivisa per tenere basse l'aumento dei prezzi, soprattutto dei prezzi di più largo consumo. L'inflazione si sta riducendo perché sin da gennaio, col decreto trasparenza, con lungimiranza, siamo intervenuti sul settore dei carburanti, certamente, ed era giusto che farlo, col tabellone sul prezzo medio. Oggi chiunque tra voi, in ogni distributore, vede qual è il prezzo medio della giornata e quindi può scegliere se rifornirsi da quel distributore o dal distributore successivo. L'altro giorno ho letto i titoloni dei giornali. Benzina a 2,70, a 2,70 in un distributore su 22.000 distributori italiani, e in quel distributore a 2,70 in un'autostrada peraltro vi era successivamente uno che praticava un prezzo molto inferiore sotto i 2 euro. La libertà nasce dalla trasparenza e dalla conoscenza che noi forniamo ai cittadini e l'abbiamo fornita, e oggi proprio per questo e anche per questo il prezzo industriale della benzina e del gasolio in Italia, cioè depurato dalle tasse, come in altri paesi esistono ovviamente le tasse, depurate dalle tasse, il prezzo industriale della benzina e del gasolio in Italia, malgrado gli aumenti che ci sono stati alla fonte, perché è aumentato il prezzo del petrolio e della raffinazione del petrolio, è comunque il più basso prezzo industriale depurato dalle accise tra tutti i paesi europei. Il che vuol dire che dove potevamo intervenire, perché siamo intervenuti, e questo ha prodotto degli effetti grazie anche alla collaborazione degli esercenti, che non vanno criminalizzati. Perché uno fa 2,70, poi si è scoperto che dove abbiamo mandato la finanza, che era dovuta a una contrattazione capestro col fornitore, almeno così ha dichiarato, ve ne sono altri 21.999 che invece in quella stessa giornata praticavano un prezzo molto inferiore, perché poi la media tra il 2,70 e qualcheduno che addirittura è molto più in giù, se no la media non esiste ovviamente. Bene, ma in quel provvedimento abbiamo anche rafforzato i poteri del garante dei prezzi. Chi tra voi conosceva che esistesse in Italia il garante dei prezzi? Alzi la mano chi conosceva, che conosceva in Italia. 2, 3. Da quando esisteva il garante dei prezzi in Italia? Dal 2007. Dal 2007. E perché non lo conosceva quasi nessuno? Perché non aveva poteri. Gli abbiamo dato i poteri e una missione chiara e netta: tutela il consumatore da fenomeni che possono esistere di speculazione, di approfittamento, anomali comunque, e ne abbiamo dei poteri che prima non aveva: convocare le aziende nei comitati d'allarme rapido. E quanti sono stati fatti in queste settimane? Tanti comitati d'allarme rapido. E allora rispondo anche a Mutti che dice: perché non tagliare l'IVA? L'IVA l'abbiamo tagliata. Chi lo ricorda? Nella manovra economica il governo Giorgia Meloni, che guarda alle famiglie, che vuole incentivare la natalità, ha tagliato in maniera drastica l'IVA sui prodotti per l'infanzia. Come è finita? È finita perché li abbiamo monitorati mese per mese, e poi daremo il bilancio finale, ma io già l'ho detto a loro, cioè alle aziende produttrici, gliel'ho detto con chiarezza, perché io devo parlare con chiarezza agli italiani, senza infingimenti. L'IVA se la sono incamerati i produttori. Che appena abbiamo approvato la legge finanziaria, così ci è stato riferito, hanno aumentato di pari entità il listino dei prezzi dei loro prodotti. Per cui noi abbiamo tagliato l'IVA col sacrificio di tutti, perché sono sorsor pubbliche, e poi questo taglio dell'IVA significativo sui prodotti per l'infanzia non è arrivato ai consumatori se non in minima parte, perché la gran parte se la sono incamerata aumentando parimenti, guarda caso, il giorno approvato la legge finanziaria, i listini, i loro listini. Questi in gran parte sono multinazionali, ma chiunque esso sia. Bene, dobbiamo agire con efficacia ed efficienza, consapevoli anche dell'esperienza, che talvolta è saggezza. Possiamo farlo, dobbiamo farlo, il patto antinflazione. Io qualche mese fa ho riunito le associazioni dei produttori e chi rappresenta commercianti, esercenti, la grande distribuzione, e ho detto loro con chiarezza che in Europa si misuravano due linee. La prima linea, quella praticata da alcuni governi europei come la Croazia e l'Ungheria, che per tenere bassa l'inflazione hanno riproposto con decreto legge i prezzi amministrati. Ho detto loro che questa non era la linea del governo italiano, che è un governo liberale, che crede nel libero mercato e tutela il mercato anche da chi ne approfitta. Vi era un'altra linea che si profilava in altri paesi europei, in Francia e Spagna. La Francia, governata dal liberale Macron e dal mio collega Le Maire, e la Spagna che è di orientamento socialista. In queste due nazioni hanno fatto quello che noi abbiamo intenzione di fare nel nostro paese, cioè un patto antinflazione per 3 mesi, con prezzi stabili, con calmieri su un prodotto, su un paniere di prodotti a largo consumo che i singoli esercenti, commercianti, grandi distribuzione scelgono da offrire ai consumatori italiani, ai cittadini italiani, a prezzi calmierati, per appunto aiutare soprattutto chi ne ha più bisogno. La grande distribuzione, le associazioni dei commercianti e gli esercenti hanno aderito, abbiamo siglato con loro un accordo, entro il 15 settembre sarà definitivo e partirà dal 1 ottobre sino al 31 dicembre. Hanno aderito, e li ringrazio, associazioni cooperative, le associazioni che rappresentano il mondo dell'artigianato, le associazioni che rappresentano le piccole e le medie imprese. Non hanno aderito sinora l'associazione e le associazioni che rappresentano le grandi industrie. E io mi rivolgo a loro e faccio un appello perché facciano come hanno fatto i loro colleghi francesi, che hanno aderito al patto antinflazione e sottoscritto il patto che il mio collega Le Maire gli ha proposto in Francia. E io credo che tra l'Italia e la Francia, voglio dire, le regole sono le stesse europee. E quindi lì hanno aderito, mi auguro che aderiscono anche l'Italia. Soprattutto noto che alcune grandi imprese italiane hanno aderito personalmente come aziende al patto antinflazione di Le Maire, riducendo i prezzi dei loro listini, e in Italia ritengo di non poterlo fare. Le stesse aziende. Io credo che sia giusto che lo sforzo si faccia anche nel nostro paese, peraltro sta andando bene, perché grazie al monitoraggio fatto, grazie al controllo esercitato, grazie anche all'attenzione sollecitata spesso dal Ministero o della Guardia di Finanza o dell'autorità antitrust, l'inflazione si sta riducendo in maniera sempre più significativa e accelerata. Se diamo ad essa, come noi vogliamo dare, nell'ultimo trimestre di quest'anno, l'ultima botta definitiva, a quel punto si ridurrà a un livello naturale, e io credo che questo andrà a beneficio non soltanto dei consumatori, ma dei consumi italiani e quindi delle imprese italiane, ed è quello che noi dobbiamo fare per rilanciare la produzione e il lavoro nel nostro paese.
Buongiorno Ministro, Grandesso Federico dal giornale Italia. Esco un po' dall'attualità, se non le dispiace. Volevo sapere da lei quali sono i paesi, come Ministro del Made in Italy, su quali lei punta a livello di continente asiatico. Noi dobbiamo imporci in quei mercati e lei, secondo me, ha già delle idee chiare su quali sono i paesi dove il Made in Italy può in questi anni avere un successo sempre più forte, come ce l'aveva anche in passato, diciamo.
Ma sentiamo. Certamente la Corea del Sud, perché ha sottoscritto l'accordo di libero scambio con l'Unione Europea. Certamente il Giappone, da sempre un luogo prescelto per i grandi marchi del Made in Italy. Certamente altre economie asiatiche come il Vietnam, l'Indonesia, la Malesia, l'Australia, la Nuova Zelanda, tutto il sud-est asiatico. E poi guardiamo con sempre più attenzione, anche grazie alla consonanza politica e all'amicizia che si è subito instaurata tra il nostro premier Giorgia Meloni e il grande premier indiano Modi, all'India, che sta crescendo con tassi davvero sorprendenti, e che quindi, essendo la più grande democrazia e anche in termini demografici ormai il più grande paese del mondo, è quello che può riservarci le migliori sorprese nei prossimi anni. Ma non dimentichiamo il Medio Oriente e l'Africa, con cui dobbiamo stabilire un rapporto di partnership, come ci ha insegnato Enrico Mattei, win-win, come ci insegna la nostra storia. Win-win significa un rapporto di partnership, non di sudditanza tra chi è forte e chi è più debole, perché in Africa vi è il futuro anche dell'economia del Mediterraneo e dell'Europa, sia perché l'Africa ha le materie prime che servono a noi, non solo l'energia, anche quelle che servono alla duplice transizione digitale ed ecologica, sia perché l'Africa è il continente giovane, mentre noi stiamo diventando il continente, il paese dei vecchi, e dobbiamo fare il massimo sforzo per incentivare la natalità. E per incentivare la natalità bisogna fare il massimo sforzo e portare i nostri giovani al lavoro, perché solo una coppia che lavora affronta la sfida di fare dei figli. Questo è il nostro faro che ci muoverà in ogni atto di governo: incentivare il lavoro e quindi la formazione dei giovani e delle giovani, e consentire di allargare la base occupazionale affinché poi questi giovani possano davvero affrontare la vita a testa alta. E affrontare la vita significa fare una famiglia e anche fare il futuro della famiglia, che sono i figli, che sono anche il futuro della nazione.
Se il ministro è d'accordo, raggruppiamo le ultime domande prenotate, così lei poi dopo dà una risposta. Possiamo fare così? Grazie. Allora, con lei...
Buongiorno ministro, Riccardo Chiarappa del Radio Meeting. Sempre restando nella sua area di competenza, volevo chiedere cosa ne pensa della decisione del governo di candidare la cucina italiana come patrimonio immateriale dell'UNESCO, e pensa che all'estero sempre l'Italia possa essere valorizzata oltre l'aspetto prettamente gastronomico?
Assolutamente sì, la cucina italiana è un patrimonio dell'UNESCO, lo sanno i cittadini del mondo. Sapete che la prima motivazione che spinge il turista a venire in Italia è la storia del nostro paese, cioè i beni architettonici, archeologici, i monumenti, quello che l'Italia ha saputo fare in qualche millennio, più e meglio di altri. Ma la seconda motivazione che il turista internazionale è spinto per venire in Italia è proprio la cucina italiana, i prodotti enogastronomici italiani. Ma la prima motivazione per cui un turista internazionale torna in Italia è la qualità della vita italiana, cioè l'enogastronomia italiana, la cucina italiana. È quella la prima motivazione del ritorno in Italia. Quindi il giudizio l'hanno dato già i cittadini del mondo, che danno voto eccellente, anzi leader nel mondo, alla cucina, all'alimentazione, all'enogastronomia, alla qualità italiana.
Canossa Web, Leonardo Di Nunno. Ministro, quali sono gli strumenti che il governo intende adottare e utilizzare per poter incentivare l'innovazione nelle imprese agricole, per far sì che le produzioni agricole siano veramente valorizzate?
Ma innanzitutto c'è una misura nel PNRR che riguarda proprio il Ministero dell'Agricoltura e l'investimento delle imprese e dell'agricoltura nell'innovazione tecnologica green e digitale. Aggiungo che più in generale con la Commissione Europea abbiamo avuto un fruttuoso colloquio, un fruttuoso confronto per ridefinire le misure del PNRR che non erano compatibili con i tempi, con le modalità che c'erano state date, che sono quelli molto stringenti del PNRR. Nella revisione che abbiamo fatto, che abbiamo portato poi in Parlamento, è stato avuto il voto del Parlamento ed oggi nell'ultimo confronto finale con la Commissione Europea, siamo riusciti a spostare risorse da capitoli che erano poco, come dire, capaci di sostenere lo sviluppo, pensiamo agli stati di Firenze e di Venezia, e comunque non compatibili con le regole del PNRR, o da capitoli che sì, magari erano capaci di avere un effetto positivo sullo sviluppo, ma la cui realizzazione impiegava molto più tempo dei tempi prefissati dal PNRR entro giugno 2026, in capitoli che sono più, a nostro avviso, efficaci e soprattutto capaci di utilizzare quelle risorse nei pochi mesi che abbiamo davanti a noi fino appunto al giugno del 2026. Per quanto riguarda il mio dicastero, lo dico, se la Commissione Europea condividerà anche l'ultimo confronto, ci saranno più di 4 miliardi per transizione 5.0, cioè investimenti delle imprese in macchinari e informazione digitale e green. Transizione 5.0, l'evoluzione di 4.0. Ci saranno 1,5 miliardi per la realizzazione di impianti rinnovabili ai fini dell'autoconsumo dell'impresa, pannelli solari per esempio sui capannoni dell'impresa ai fini dell'autoconsumo, 1,5 miliardi. Ci saranno 2 miliardi di euro per la filiera appunto della produzione di tecnologia green, batterie elettriche, pannelli solari, impianti fotovoltaici, impianti geometrici, 2 miliardi di euro alle imprese per realizzare questo, per produrre questo. Noi dobbiamo diventare, possiamo diventare una tecnologia una industria avanzata nel campo della tecnologia green, dobbiamo diventarlo. Infine, solo da questo capitolo di revisione del PNRR, che quindi si aggiungono alle risorse che già il mio ministero amministra e bene, perché abbiamo raggiunto in tempo tutti gli obiettivi del PNRR e impiegando tutte le risorse che fin qui ci sono state date, 320 milioni di euro, vado a memoria, potrei sbagliarmi di qualche milione di euro, per la Sabatini Green, che significa che lo Stato contribuisce al tasso di interesse in modo da annullare questo rialzo così eccessivo dei tassi di interesse per le imprese che investono appunto nella tecnologia green. Credo che queste risorse in più sono quasi 8 miliardi di euro, oltre quelli che avevamo già ottenuto e che stiamo ben sapientemente utilizzando. Se riusciamo a metterle in campo già alla fine di quest'anno, capite cosa può significare per accelerare la transizione digitale e tecnologica del nostro paese e quindi del nostro paese. Ci stiamo riuscendo.
Visto che ci sono molte domande poco tempo, le chiedo se riusciamo ad allegarle e a rispondere un po' brevemente a tutti, così che i colleghi restano contenti, però anche lei resta contento.
Poi c'è anche un po' di caldo.
Buonasera Ministro, molti hanno apprezzato il suo richiamo all'articolo 41 della Costituzione in occasione del primo incontro con Stellantis, ma la domanda è questa: ma se Tavares si presenta a settembre senza, diciamo, accordare la sua preoccupazione del milione di auto prodotte in Italia, che cosa farà lei e che cosa secondo lei dovrebbero fare i territori e i sindacati? Grazie.
Per non apparire come qualcuno di più.
Ministro, sono Rosario Stanizzi di Aggi, le volevo chiedere. Tra poche settimane sarà sul tavolo del governo l'impegno sulla manovra economica. Il suo collega di governo Giorgetti questa mattina ha detto che sarà più o meno un lavoro complicato. Volevo sapere il suo pensiero e anche il suo messaggio alle imprese di questo.
Nell'ultimo Consiglio dei Ministri avete approvato una tassa sui cosiddetti extra profitti delle banche. La domanda è se state valutando di estenderla anche ad altri settori e se sì, quali. Grazie.
Ministro, mi unisco anch'io alla domanda del collega Aggi per un commento sulle dichiarazioni di Giorgetti di questa mattina, appunto sulla manovra, che non sarà semplice, non si potrà fare tutto. Un suo commento su questo, grazie.
Allora, per quanto riguarda la manovra, noi seguiamo la linea che abbiamo già realizzato con la precedente manovra, una linea di grande responsabilità e di cautela, che c'è stata, che ha avuto già degli effetti positivi. La responsabilità e la cautela con cui noi abbiamo agito e anche la determinazione nel incentivare il lavoro e l'impresa è stata giudicata positivamente da chi? A chi qualche volta dice devono giudicare i mercati, dai mercati. E come lo possiamo notare? Ricordate che quando arrivammo al governo c'è chi prefigurava che l'Italia di Giorgia Meloni sarebbe stata isolata nel mondo e al centro del mondo. È al centro del mondo e lei è riconosciuta da tutti come un grande leader italiano ed europeo, da Biden a Modi. Chiunque si confronta gli dà questo riconoscimento. Dicevano che lo spread sarebbe schizzato allo stelle. Quant'è lo spread stamattina? Molto meno di quando noi giungemmo al governo. Dicevano che i capitali sarebbero fuggiti dal nostro paese. Come dicono le statistiche, gli investimenti esteri nel nostro paese negli ultimi mesi sono cresciuti più per la prima volta di quando siano cresciuti negli altri paesi europei, più che in Germania, più che in Francia, mai accaduto in precedenza. Dicevano che la borsa sarebbe crollata. La borsa italiana ha segnato il suo record storico, è la borsa che è più cresciuta in questo anno tra tutte le borse europee. Che aggiungere? Dobbiamo proseguire sulla strada della responsabilità e della determinazione nell'aiutare l'impresa a creare occupazione, e infatti, avendo rivisto il reddito di cittadinanza, è aumentata l'occupazione nel nostro paese, perché qualcuno ha cercato l'occupazione e l'ha trovata. Centinaia di migliaia di posti di lavoro in più in un'economia europea che purtroppo non va bene. E l'altro giorno una famosa agenzia di rating internazionale, quella che di solito apre la pagella d'Italia mettendola sempre col segno rosso, ha messo l'Italia invece tra i premessi da promuovere. Ha bocciato paesi storici come la Germania o altri paesi europei e invece ha promosso l'Italia. L'Italia va meglio degli altri oggi, va meglio degli altri partner europei. Tra l'altro, mi rivolgo ovviamente ai sindacati, tra l'altro anche per la coesione sociale che si è realizzata in questo paese e che non si vedono e non si vede più in altri paesi europei o oltre Alpe. E questa coesione sociale dobbiamo mantenerla. La manovra economica andrà in questa direzione. Aggiungo che per quanto riguarda l'extra profitti delle banche, come sapete è una misura che era stata già realizzata e tuttora in vigore in Spagna da parte di un governo socialista, non è né una misura socialista né una misura di destra, è una misura equa rispetto al fatto che con l'aumento dei tassi della BCE le banche, come voi sapete, hanno subito aumentato parimenti, subito, i tassi per dei mutui variabili e comunque i tassi alle famiglie e alle imprese, senza aumentare in pari misura, anzi non aumentando del tutto, quello che riceve il risparmiatore italiano, la remunerazione del risparmio. Quindi si è creata una condizione di divario. Una famiglia italiana che aveva risparmiato, magari per pagare con il proprio risparmio il proprio mutuo, ha visto il proprio mutuo salire alle stelle e la remunerazione sul risparmio rimane bassissima, vicina allo zero. Capite bene che questa è stata una misura giusta. Poi c'è il confronto col sistema bancario, c'è il confronto in Parlamento, come tutto ovviamente tutto si può migliorare, ma non abbiamo intenzione di fare altro, perché non ci sono altri settori in questo momento in cui c'è questa così evidente divaricazione. Bene, ultimo, mi era stato detto nella prima domanda, Stellantis. Io quel giorno mi sono ritrovato, il giorno prima o due giorni prima, Tavares aveva avuto uno scontro verbale con il mio collega francese, il grande ministro Le Maire, perché Le Maire gli aveva detto sì patriottico, questo aveva utilizzato questi termini, sì patriottico, investi e produci in Francia, che qualche problema l'hanno anche loro, non come l'Italia ma anche loro. E Tavares gli aveva risposto: io investo e produco laddove conviene nel mondo. Questo è stato il confronto francese. Lui gli ha detto, Le Maire, sì patriottico, produci di più in Francia, e lui gli ha risposto: io produco laddove conviene nel mondo. Io l'ho ricevuto cortesemente, l'ho ricevuto con la Costituzione italiana. Dico, io rispondo alla Costituzione italiana e le leggi le faccio perché derivano dai principi e delle regole e dalle norme costituzionali. All'articolo 1 la Repubblica è fondata sul lavoro. La Repubblica italiana è fondata sul lavoro. All'articolo 41 viene definito il ruolo dell'impresa, che deve essere un'impresa sociale. Gli ho sottolineato gli articoli e gli ho consegnato la Costituzione italiana. Io devo rispondere alle leggi della Costituzione italiana. E io mi auguro che tutte le imprese che producono in Italia rispondano parimenti alle leggi della Costituzione italiana, alle norme della Costituzione italiana. Abbiamo iniziato un dialogo molto proficuo, ho incontrato più volte Tavares e anche la proprietà italiana, quindi Elkan, e abbiamo un confronto, credo il 30 di agosto, tra pochi giorni, tra diciamo, come dire, i tecnici del Ministero e dell'azienda, per definire, per completare quello che già io posso definirlo un piano di lavoro per alzare la produzione del nostro paese. Ma lo dico con chiarezza anche a chi prima dice ma lei fa questo oggi, ma io credo che avrebbe dovuto farlo chi era al governo quando nacque Stellantis.
Grazie ministro.
Perché la produzione in Italia da 20 anni ha un segno negativo. Lo scorso anno poco più di 450.000 autovetture. Così, se vedete, è così. Ed è scesa anche dopo la costruzione di Stellantis, sempre così. Ma prima non sono intervenuti, in nessun modo. Noi siamo intervenuti e abbiamo detto facciamo un piano condiviso per aumentare la produzione da subito del settore dell'automotive e per garantire così l'indotto italiano. Finisco, in questo piano di lavoro è previsto l'istituzione di un tavolo Stellantis a cui parteciperanno per nostra richiesta e sollecitazione anche i sindacati. Io rispetto e riconosco il ruolo del sindacato, vedete quante volte ho riunito il sindacato, ci siamo confrontati con il sindacato nel mio ministero, mai tante volte nei precedenti 10 anni. E con i sindacati, le regioni produttrici, anche l'Emilia Romagna, perché per me ovviamente la regione è la regione, chiunque la guidi, e l'ANFIA, l'associazione che rappresenta l'indotto. Per arrivare alla fine abbiamo già tutte, diciamo, le indicazioni all'aumento della produzione in Italia, all'aumento degli investimenti in ricerca e innovazione in modelli del futuro e quindi elettrici, alla formazione delle competenze necessarie anche per quei lavoratori che non hanno le competenze per la nuova transizione ecologica e digitale, e a garanzia di un accordo saldo per la salvaguardia dell'indotto, che è la vera forza del Made in Italy su cui noi molti ci puntiamo. Sono convinto che riusciremo nell'obiettivo con la partecipazione di tutti e mi auguro che tutti vogliano partecipare con uno spirito costruttivo a quello che è fondamentale per dare il segnale del cambiamento della politica industriale del nostro paese. Perché l'industria del dopoguerra italiana è nata sulle auto, su Enrico Mattei che ha saputo realizzare una grande società petrolifera nel mondo, e sulle autostrade. E io so che da lì bisogna ripartire per dare il segno della ripresa industriale del paese. Grazie.